Signori, buongiorno e grazie di essere qui. Io devo ringraziare il Comune di Sarzana, gli organizzatori, i ragazzi che hanno allestito, anche per un motivo molto particolare, perché trovo molto appropriata questa collocazione per la conversazione che adesso inizia, in un posto, anzi in un luogo, al limite tra la città, la campagna, in between, sulla soglia di un canale, cioè di un processo, perché qualcosa che verrà fuori in continuazione in quello che dirò è il richiamo alla vita come processo e non come un insieme di oggetti. Dunque molto propria questa collocazione, spero di interessarvi con quello che dirò. Cercherò di finire qualche minuto prima in maniera tale che se qualcuno volesse porre delle domande è pregato di farlo, anche perché toccherò dei temi che sono molto antichi, molto contemporanei e si vedrà che non c'è differenza. Su di me premetto soltanto una cosa, che io sono un geografo, una figura rara anche nell'ordinamento della istruzione nazionale. Ma vi pregherei di sospendere il giudizio su che cosa sia un geografo e su che cosa faccia fino alla fine di questo discorso. Dunque, comincerò svelandovi un segreto. Un segreto che riguarda la storia più antica che la cultura occidentale ricordi. Una storia che tutti quanti noi, a vari livelli, fin da piccoli, abbiamo appreso, della quale abbiamo dimenticato quasi tutto, di questo documento straordinario delle origini della cultura occidentale, quasi tutto, dico, perché un momento, un episodio, noi lo ricordiamo vividamente. Basta averla, nemmeno, non è necessario sapere il greco, come che ha fatto il classico, si è trovato a dover studiare parola per parola. E la storia è quella del, naturalmente mi riferisco all'Odissea, e la storia è quella dell'episodio che dell'Odissea nessuno può dimenticare, che è quello dello scontro, dell'incontro tra Ulisse e Polifemo. Ora, io ho cercato per almeno 30 anni, in tutte le edizioni di questo poema, ma anche negli scoli più antichi, di rispondere a una domanda che per un geografo è immediata. E che però nessuna nota, nessun commento, nessuna interpretazione raccoglie, come se il problema non esistesse. La domanda è molto semplice. Perché Polifemo non si accorge che Ulisse e i compagni stanno nascosti sotto la pancia delle bestie? Vi prego di controllare, perché è un problema enorme, è interessante davvero. Su come i testi fondativi della nostra cultura ancora oggi attendano di essere sollecitati adeguatamente per spiegarci che cosa oggi sta accadendo. Dunque, la questione è: perché Polifemo non si accorge? C'è un'interpretazione, lo so, l'ho appresa alle elementari, perché Ulisse è furbo e Polifemo è stupido. Non funziona, sapete, no, non è così, mai la vita, la realtà è così semplice. Ma quello che preoccupa, fa problema, è il silenzio sul perché questo accada, perché viene dato per implicito. Anche la spiegazione fondata sulla stupidità dell'uno e sulla straordinaria metis, intelligenza dell'altro, di Ulisse, viene dato per implicito, è scontato, fa parte di una precomprensione del testo che nessuno, almeno a me e almeno stando ai testi, quasi tutti, che io ho consultato, ritiene di dover spiegare. La falsa spiegazione di cui ci siamo fin qui accontentati è la seguente. E badate, non soltanto ce l'hanno raccontato a scuola, fin da piccoli, ma anche un pensatore sul quale poi tornerò alla fine, si chiamava, anzi due, Horkheimer e Adorno, i filosofi di Francoforte, prendono per buona Il trucco sarebbe riuscito, di trucco si tratta, certo. Parlerò di trucchi, ve lo dico subito. La realtà si compone di trucchi. Vedremo cos'è un trucco. E la spiegazione è naturalmente, come tutto il Novecento ci ha abituato a considerare, la spiegazione consiste in un gioco linguistico. Ulisse, interrogato circa il proprio nome da Polifemo, risponde di chiamarsi nessuno. Sicché, quando Polifemo sente friggere l'occhio, questa è l'espressione di Omero o chi per lui, e chiama aiuto nella notte, svegliando i giganti, ognuno dei quali dorme nella propria caverna, perché i giganti, come ricorderete, non conoscono né assemblee, né navi, né leggi, subito chiedono: Polifemo, ma chi è che ti sta facendo del male? Ricordate? E la risposta è Udeis, molto simile a Utis, Ulisse cioè. Nessuno mi sta facendo del male. Quello che è un nome proprio per Polifemo viene giustamente interpretato dagli altri giganti come un pronome indefinito. E la risposta dei giganti è: e allora, per cortesia, smettila e lasciaci dormire. Grandi risate, perché sembra, da ciò che gli studiosi ci avvertono, che il libro nono dell'Odissea, questo, fosse la ricezione, come oggi usa dire, di questo testo, fosse particolarmente utile durante i banchetti, veniva raccontata, recitata durante i banchetti, fino a promuovere le risa dei banchettanti. Non è così. Ma non è affatto così, perché proviamo a ragionare, come si dice, in termini controfattuali. Cioè, che cosa, poniamoci la domanda, che cosa sarebbe successo se Ulisse avesse detto a Polifemo di chiamarsi Ulisse? Basta pensarci su un momento e ci si accorge che Ulisse e i compagni si sarebbero salvati molto prima e molto meglio. Perché i giganti si sarebbero mobilitati in soccorso dell'altro ciclope. E come potevano portargli aiuto? Risolvendo il problema di Ulisse, cioè dall'esterno, rimuovendo il grande masso che ostruiva la grotta. Era notte. Gli altri ciclopi non avevano mai visto i piccoli greci. Tant'è vero che una volta intrappolati nella grotta, Polifemo, prima di scorgerli a casa sua, ci mette un po' di tempo, come ricorderete. E i giganti, che avevano che sono portatori della concezione più antica, più immediata di potere, il Kratos, Schwarzenegger, cioè il potere come esercizio della violenza, della forza. Avrebbero immaginato che l'avversario in grado di nuocere a Polifemo doveva essere più grande e più forte di Polifemo. Avrebbero scostato il masso, era notte, ma una volta scostato il masso, per Ulisse e i compagni il problema non esisteva più. Avrebbero potuto benissimo svignarsela nell'incognito e raggiungere la nave. Basta, ripeto, ragionare in termini un po' controfattuali per capire che non è quello il punto. Il punto è un altro. L'invenzione dentro la grotta di Ulisse, l'astuzia di Ulisse, non si fonda su un gioco linguistico, si fonda su un'altra cosa, molto più importante. Una cosa che ci tiene ancora oggi avvinti e che controlla, determina, indirizza tutti i modelli che noi abbiamo in testa per capire come il mondo funziona. Ulisse si salva perché inventa lo spazio. Perché Polifemo non si accorge che stanno sotto? Eppure ricordate, Ulisse lega, prende tre bestie, lega il compagno sotto la pancia della bestia che sta al centro. Dunque bisogna immaginare un convolut, una formazione, una struttura vivente composta da tre bestie e un uomo. L'uomo è sotto la pancia della bestia che sta al centro e tutto viene legato da vincastri che sono nella grotta, così come nella grotta che ospitava il gregge, anzi non tutto il gregge, ospitava le femmine e un maschio, il montone, un solo montone. I maschi, gli altri montoni, dormivano fuori dalla grotta. E proprio sotto l'unico montone, naturalmente, leader con leader, si aggrappa Ulisse, come ricorderete, che nessuno può legare, dopo che Ulisse ha legato tutti i compagni. Ed è commovente qui Omero, o chi per lui, perché quando Polifemo, che si siede sulla soglia, alle spalle di Polifemo c'è ciò che sta fuori, l'esterno. Questa è la grotta di Polifemo, io sono Polifemo, alle mie spalle c'è la libertà. E Polifemo, che non è affatto stupido, seduto sulla soglia, tasta tutte le bestie che passano, perché sa che quella è l'unica possibilità che hanno di evadere i suoi nemici, questi esseri minuti, ma che l'hanno trasfigurato, l'hanno mortalmente ferito. Uno potrebbe pensare che ciò dipenda dal fatto che Polifemo non veda più. Non è così. Questa è un'osservazione troppo moderna per funzionare. Perché fino alla modernità, ne parliamo tra un attimo, vedere qualcosa e toccare qualcosa era esattamente la stessa cosa. Quando Cristo appare a Tommaso, che non crede alla resurrezione, ed è un'espressione bellissima. Cristo dice a Tommaso: Tommaso, dammi le dita e guarda. Tommaso guardava con le dita. Tant'è vero che poi Caravaggio fa quel celebre quadro, tante volte copiato, diffuso in tutte le chiese della cristianità, dove si vede Tommaso letteralmente piantare il braccio, la mano, dentro il costato. Vedere e toccare per gli antichi, ma anche per gli uomini del Medioevo, era esattamente la stessa cosa. La dico in termini un po' più elettrizzanti. Non esisteva la pornografia, perché la pornografia si fonda proprio sulla scissione tra ciò che puoi toccare e ciò che puoi vedere. Il codice pornografico si fonda esattamente su questa separazione. Dunque non è questo il motivo. Il gesto di Polifemo che, accecato, tasta. Che cosa tasta Polifemo? La testa e il dorso. Ma non fa questo movimento qui. Attenzione, non lo fa non perché non possa farlo, non potesse farlo, gli sia impossibile. Non lo fa perché lo ritiene assolutamente superfluo. E perché lo ritiene superfluo? Perché Polifemo non conosce lo spazio. Polifemo conosce il mondo. E il mondo, che cos'è il mondo? Chi ha fatto il militare lo sa, io l'ho fatto. Il mondo è una gerarchia, è una scala di poteri. È una struttura fondata su gradienti di autorità. E la logica di ogni gerarchia, qual è? È che chi sta sopra comanda, o ciò che sta sopra comanda, ciò che sta sotto ubbidisce, non può smentire. Polifemo fa il suo test, l'unico che ritiene concepibile, l'unico che la sua cultura gli consente di immaginare. Tasta che cosa? Il livello superiore. il dorso e la testa. Non c'è. I nemici non ci sono. E poiché Polifemo pensa per livelli, perché la logica della gerarchia, non conoscendo lo spazio, non conosce le dimensioni. Non esistono le dimensioni. Polifemo è più grande perché è più forte. E Polifemo esercita il suo test, il suo controllo, in corrispondenza di che cosa? Del livello superiore della bestia, la testa e il dorso. Potrebbe fare benissimo così e scoprirebbe, ma non lo fa. Non ha bisogno di farlo. L'unico test valido per lui, che si è riferito al livello superiore, gli ha già detto che non c'è. Perché per Polifemo è inimmaginabile che il livello inferiore, la pancia, possa smentire ciò che il livello superiore ha stabilito. È fantastico, eh? È fantastico. Guardate, Polifemo non è mai morto, Polifemo è ancora vivo, è stato momentaneamente sconfitto, ma perché un attico oggi costa più del primo piano? Si dice, di nuovo, ma c'è il panorama. Signori, il panorama è un'invenzione recentissima. Il piano nobile dei palazzi del 5 e del 600 non è l'attico, non è quello superiore, dice la servitù. Il piano nobile è il secondo piano, non è umido e rumoroso come il primo, ma non è nemmeno in Cina. La differenza qual è? Ripeto, che Polifemo concepisce il mondo nella sua immediatezza, senza la mediazione spaziale. Esistono i livelli, c'è chi comanda e chi ubbidisce. E non è possibile fare eccezione da questo punto di vista. Polifemo è il capo perché è il più forte, il suo potere si misura immediatamente attraverso la sua forza. Ancora oggi in tedesco forza si dice Kraft, Kratos, l'antico greco Kratos. Il potere come espressione della forza fisica immediata, di un rapporto brutale immediato, quasi istantaneo. E così Ulisse e i suoi compagni escono. Quando, adesso mi piacerebbe impiegare 2 ore per parlarvene soltanto di questo, ma vi ricordate cosa accade ed è commovente lì? Quando Polifemo, sempre tastando il dorso, si accorge dalle corna che sotto di sé ha il montone, l'unico maschio. È commovente perché, come ricorderete, Polifemo si commuove e dice: hai visto quei cattivoni cosa hanno fatto al tuo padroncino, gli hanno fatto la bua. Dice proprio così, eh? Ma io so che tu me lo diresti se tu potessi parlare. Perché è commovente l'episodio? Perché il povero montone glielo sta dicendo. Perché Omero spiega che quel montone che orgogliosamente ogni mattina usciva la testa del gregge, adesso è l'ultima a uscire. Cioè gli sta significando, col suo comportamento, come può, gli sta significando il montone che l'ordine è stato invertito, rovesciato. Storia antichissima, ma ancora oggi perfettamente attuale, se vogliamo capire come oggi il mondo funziona. L'abbiamo dimenticato perché? Perché da moderni noi pensiamo che il mondo si dia nella forma dello spazio, come spazio. Attenzione, spazio, dicevo un momento fa, è esattamente l'invenzione di Ulisse. È il trucco, l'invenzione, il modello attraverso il quale Ulisse supera la concezione immediata, gerarchica, del mondo come gerarchia. Vi ricordate cosa accade? Scappano alla nave e cominciano a remare verso la sponda opposta, verso la salvezza. Polifemo, che certo non è scemo, è sulla riva dell'isola, pronto a carpire con ciò che gli resta, cioè con le orecchie, qualche rumore che lo indirizzi nella direzione della fuga dei nemici. E a un certo punto Ulisse grida, nonostante i compagni gli dicono di stare zitto, perché si sentono giustamente ancora sotto tiro, per così dire, ancora minacciati. Al grido, all'improperio di Ulisse, Polifemo, come tutti ricorderete, prende un masso e lo scaglia nella direzione del grido. Vi annoierei se andassi ancora tecnicamente, ma un passettino ancora bisogna farlo. Quando è che Ulisse grida? Lo dice il testo. Perché Omero è come Kipling, sapete, grandissimo poeta, ma anche capace di descrizioni di meccanismi assolutamente precisi. Grida Ulisse quando lui teme che se aspetta ancora la sua voce mancherà di raggiungere l'udito di Polifemo. Ma sbaglia il calcolo, perché non è un calcolo. Fa una valutazione della potenza della propria voce e della potenza dell'orecchio di Polifemo. Ma gliene incoglie, a lui e al suo equipaggio, perché ricorderete la forza di Polifemo è ancora così grande che il masso cade a prua della nave, cioè davanti alla nave, e l'onda che produce, cadendo in acqua, provoca un'ondata che rimanda d'emblée, di colpo, la nave al punto di partenza. Non funziona così. I marinai si rimettono disperatamente a vogare, di nuovo pregandolo di stare zitto, ma Ulisse grida una seconda volta. Grida una seconda volta. Ulisse deve gridare. Come si dice in italiano, sta gridando, sta parlando a suocera perché nuora intenda, o viceversa, non ricordo mai. Lui sta ristabilendo il proprio potere sull'equipaggio. E la seconda volta dice il suo nome. Guarda Polifemo, che io mi chiamo Ulisse. E come ricorderete, Polifemo gli dice: ah, tu sei Ulisse, torna indietro che ti faccio un bel regalo. Naturalmente questo non avviene, ma nel dir questo Polifemo prende un altro masso e lo tira di nuovo nella direzione del grido. Questa volta cade a poppa e, al contrario di ciò che prima è accaduto, l'onda che solleva porta in avanti la barca e d'emblée, d'un sol colpo, sono in salvo sulla riva opposta. Qui finisce la storia dell'invenzione dello spazio. La domanda è: quando è che Ulisse grida la seconda volta? Verso 409 del nono libro dell'Odissea. La prima volta abbiamo visto quando grida, quando teme che si aspetta ancora. Ma la prima volta lui valuta la distanza sulla base di che cosa? Sul rapporto diretto immediato tra la capacità, la potenza del suo organo di fonazione e la capacità uditiva di Polifemo. Non va bene. È la logica dell'acustica. Lo dico subito perché poi magari avremo poco tempo per tornarci. È la logica del luogo. Il luogo è nient'altro che quella condizione o situazione al cui interno i rapporti sono verbali e immediati. La seconda volta Ulisse si salva perché cambia completamente codice e registro. Verso 409, Ulisse grida la seconda volta dopo che la nave ha percorso il doppio della distanza di prima. Ulisse raddoppia la distanza. Come fa Ulisse a calcolare che la nave ha percorso il doppio della distanza di prima? Beh, c'è una sola maniera: la vista. Via l'udito, via la voce, cioè la vista e una cosa straordinaria, il doppio, cioè lo standard, cioè un rapporto, una relazione che vale ovunque e comunque, indipendentemente dal contesto. Non c'è più Polifemo quando Ulisse grida la seconda volta in realtà, perché lui raddoppia la distanza di prima. È in base a questa astrazione che Ulisse si salva e il mondo inizia a diventare uno spazio. Cioè, che cos'è lo spazio? Spazio, dall'antico greco stadion, stadio, che era appunto la misura metrica lineare standard con la quale i greci calcolavano la distanza tra due punti. Ma perché questo modello, che ancora oggi è fondamentale per la riproduzione della vita associata, anch'io finita questa cosa dovrò prendere un treno perché per essere a Bologna stasera. Lo spazio è appunto un'astrazione che implica una serie di presupposti. Il primo dei quali è che la relazione decisiva per il funzionamento del mondo sia una funzione, insomma, dipenda da che cosa? Dalla distanza tra i punti, dalla distanza tra le cose. Qualche secolo dopo, tanto per rapidamente dargli un'idea, Erodoto, nelle sue storie, mette a punto il concetto. Ci sono i greci e ci sono i barbari, che sono tutti quelli che non parlano greco, cioè che balbettano. Il barbaro. Soltanto perché non parlano l'idioma dei greci. Ma i barbari sono troppi, bisogna distinguerli al loro interno. Siamo nel V secolo avanti Cristo. E come si fa a distinguere tra i barbari, tra quelli che sono più barbari e quelli che sono meno barbari? Lo dice con estrema semplicità Erodoto. Più un popolo è vicino alla Grecia, meno esso è barbaro. L'alterità, la differenza, è una funzione inversa della distanza. E l'Occidente inizia ad organizzarsi secondo il principio spaziale. La faccio breve, signori, perché davvero faremmo notte e invece dobbiamo finire molto. È già troppo tardi. Questa è all'origine della cultura occidentale, del mondo occidentale. Succedono tante cose di cui adesso non possiamo parlare. Si ripresenta tutto ciò, si ripresenta prepotentemente il modello dello spazio all'inizio del 400, del 1400. Ieri ascoltavo un oratore che parlava del nuovo rinascimento. Bene, lo spazio cos'è stato? Il rinascimento cos'è stato? La reinvenzione dello spazio. E per farla breve vi dico subito dove è avvenuta, anzi ve lo faccio vedere, se sono in grado di... Com'è che non accade nulla? Cosa devo premere? No, è molto semplice, sapete. Mi scusi, pensavo di aver appreso la lezione, ma... Eccolo. Lo spazio rinasce, più o meno consapevolmente, all'inizio del 400 a Firenze, quando un signore chiamato Filippo Brunelleschi costruisce una struttura architettonica che nessuno prima aveva mai visto. Quella che voi vedete, il portico dell'ospedale degli Innocenti, 1412-1427. Fatto il portico, Filippo Brunelleschi trascura tutto il resto. Deve andare a fare una cosa ancora più importante, che è la cupola di Santa Maria del Fiore. Quella cupola, come dirà l'Alberti, che è così grande e così bella che fa ombra a tutti i popoli di Toscana. Altro atto inaudito. Ma qui nasce lo spazio moderno. Qui nasce il questo è il rinascimento. In questo senso Jacob Burckhardt ha ragione, soltanto in questo senso. Burckhardt, ricorderete, il signore che ha inventato nell'Ottocento la parola Rinascimento, significando, volendo significare, la rinascita della cultura classica. In realtà, sotto questo portico accadono delle cose straordinarie, che non sono soltanto la rinascita della cultura classica, e anche la sua morte definitiva. Ma ci vorranno dei secoli per capirlo. Perché qui sotto, per esempio, tanto per dirne una, la geometria classica, quella di Euclide, viene messa completamente in buca, viene messa in crisi. Guardate quell'immagine. Ancora oggi è possibile andare sotto, anzi vi invito ad andare sotto il portico e a mettervi esattamente dove Brunelleschi ha prescritto che l'osservatore, lo spettatore, si metta. Cioè esattamente nella posizione da cui è stata presa quella fotografia. Si entra nel portico, in Piazza dell'Annunziata, e, miracolo, non è necessario più fare niente, se non una cosa decisiva per l'organizzazione della modernità. Il soggetto deve stare fermo, se no il trucco non funziona. Deve essere immobile. Lo dico subito. Dall'immobilità di questo soggetto, il soggetto del Rinascimento, dipende il fatto, tanto per dirne una, e scusate la brevità, dipende il fatto che oggi non ci sia nessuno Stato al mondo in grado di approntare una politica minimamente decente nei confronti dei migranti. Perché uno dei presupposti fondamentali della nascita della modernità è che il soggetto, noi, gli esseri umani, stiano fermi. È straordinario questo. Sapete chi se ne accorge per primo di questo? Un genio russo, morto nei campi, nei gulag staliniani, si chiamava, matematico e filosofo, si chiamava Pavel Floransky. E lui, nell'esaminare la differenza tra la prospettiva rinascimentale, questa che nasce qui sotto, perché questa è la prospettiva fiorentina, la prospettiva lineare fiorentina, quella prospettiva che Panofsky, Erwin Panofsky, in un saggio del 1933, che ancora oggi va letto per capire qualcosa del nostro mondo, chiamava artificiale per distinguerla da quella naturale, Panofsky spiega, degli antichi. Perché anche a Pompei ci sono rappresentazioni prospettiche, cioè rappresentazioni che danno su una tavola, cioè su una superficie bidimensionale, danno l'illusione della profondità. Questa è la prospettiva. Ma gli antichi non erano assolutamente stupidi e sapevano perfettamente che la nostra retina è curva e quindi facevano dipendere la dimensione degli oggetti che noi vediamo non soltanto dalla distanza, come per noi è normale pensare che sia, ma anche dall'angolo visuale. Ecco perché il soggetto sotto il portico, perché il trucco della prospettiva funzioni, non può muoversi. Perché se si muova cambia l'angolo. Un esempio banalissimo. Perché il sole quando sorge all'orizzonte, quando è basso all'orizzonte, o anche la luna quando è bassa all'orizzonte, è grande, è molto più grande di quanto invece sia come dimensioni quando è sulla nostra testa, a mezzogiorno, per il sole. Non cambia la distanza, cambia l'angolo, che modifica le dimensioni di ciò che vediamo. Qualcosa che gli antichi sapevano perfettamente, ma qui no, qui non si può. Ecco perché il soggetto deve stare fermo. Basta che stia fermo e basta che guardi tutto e subito. Cioè uno sguardo deve essere continuo, cioè non si può restare cammin facendo, omogeneo, deve essere sempre lo stesso sguardo e isotropico, sempre voltato nella stessa direzione, in direzione della finestrella che si apre in fondo, che è di fronte allo spettatore. Quella finestrella dove appunto venivano immessi gli innocenti, i trovatelli fiorentini. Fino al 1875 quella finestra funzionava. E attenzione, anche questo faccio in tempo a dirvi, una volta passata quella soglia, quella finestra, il misero ammasso biologico del neonato, che nessuno voleva riconoscere come tale, cambiava statuto, diventava altro, acquisiva un'identità politica, diventava cittadino di Firenze e acquistava un nome, Innocenti appunto. Ma lasciamo stare. Che cosa, qual è l'effetto? Dov'è il trucco qui? E perché qui finisce il mondo classico crolla? Perché vedete, le linee del pavimento sono parallele. Sono parallele le linee del pavimento. E dove lo spettatore, in questo caso il fotografo, è perfettamente non solo visibile che siano parallele, ma con i piedi si possono perfettamente toccare. Ma se si guarda il centro della finestra, e la fotografia lo mostra molto bene, accade invece che l'impressione, il trucco appunto, è che se prolungate all'infinito, cioè in corrispondenza del centro della finestra, le linee tendono a convergere. È la fine della geometria classica di Euclide. Due rette parallele prolungate all'infinito, quinto teorema. Date una linea a un punto, si può tracciare soltanto una linea retta. In altri termini, due linee parallele, anche se prolungate all'infinito, nella geometria classica non si incontrano mai. Qui invece si mostra il contrario. La cosa straordinaria è che ci vogliono ancora, dunque, 1400, più di quattro secoli, perché i matematici iniziano a pensare che un'altra geometria sia possibile e nascono le geometrie non euclidee. Ma questo è lo spazio. Soggetto, fermo, statico, intervallo. Oggetto che ha di fronte, in tedesco oggetto si dice proprio così, Gegenstand, che significa letteralmente ciò che sta di fronte. Soggetto, intervallo, oggetto. È un modello formidabile nella sua semplicità. Come sapete la prospettiva si può dire, lievemente esagerando, che è con la prospettiva che nasce il Made in Italy. Perché Firenze esporta la prospettiva come un modello di grandissimo successo. Pietro il Grande, quando nel Settecento, tre secoli dopo, vorrà mostrare all'Occidente che anche la Russia, se vuole, è Occidente, è Europa, chiamerà gli artisti italiani, cioè i fiorentini, a costruire la sua città, San Pietroburgo. Fanno qualche monumento, dipingono qualche soffitto, ma la prima cosa che chiede loro è la costruzione di una grande prospettiva, lo spazio. L'idea cioè che tutta la faccia della Terra sia una mappa, una superficie continua, omogenea, isotropica. Perché le strade sono diritte? Perché la ferrovia è sempre è la strada più diritta che esiste, davvero avrei bisogno di tempo, ma perché il problema, il grande progetto, l'unico vero progetto della modernità, ciò che qualifica il moderno, è la trasformazione della faccia della Terra in una gigantesca mappa, sicché la Terra diventa, non è una battuta per impressionarvi, sapete, è così, diventa la copia della propria copia. Vi risparmio tutta quella cattiva retorica sulla mappa e il territorio, perché in realtà per tutta la modernità il territorio è diventato una mappa, uno spazio, la cui sintassi è quella della rettilinearità e dell'ortogonalità, tendenzialmente, perché dal punto di vista funzionale lo spazio è la riduzione del mondo a tempo di percorrenza, a velocità. E percorrere una strada diritta è molto più, implica molto meno tempo che percorrere una strada con delle curve. Chi volesse capire perché, vi posso dare per motivi di tempo soltanto questa indicazione, è rimandata a quello straordinario testo che bisognerebbe leggere per capire quello che oggi sta avvenendo, tra gli altri, che è La vita e opinioni di Tram Shandy di Lawrence Stern, dove si spiega molto bene perché una volta, siamo nel Settecento, tra 7 e 800, perché una volta le strade erano curve e perché diventano diritte. Questa è stata la modernità. E lo Stato è nient'altro che il soggetto che da questa immane operazione nasce. Eccolo lo stato. Dunque anche qui devo premere qualcosa. Io premo e nulla cade. No, non sto scherzando, è così. Yeah. Eccolo, guardate, per brevità vi mostro soltanto due. Ecco, è l'ultima immagine che poi devo dire un po' di altre cose. Vedete, questo è il frontespizio dell'opera che fonda lo Stato moderno. Il Leviatano di Thomas Hobbes, 1651, fine della guerra dei trent'anni. Hobbes che spiega che se la cristianità vuole smettere di trucidarsi al proprio interno, fraternamente, deve organizzarsi in forma statale. Cioè, bisogna produrre un'astrazione, una persona ficta, a cui assegnare il monopolio della violenza, che si chiama appunto Stato, perché rappresenta il potere più forte che si possa concepire e instaurare sulla faccia della terra. Il Dio mortale lo chiamerà lo stesso Hobbes, finché esiste, è onnipotente. Ma a differenza del Dio vero, anche lo Stato avrà una fine. Questo non ce lo dimentichiamo. Per Thomas Hobbes era evidente. E se ci fate caso, vedete, il Leviatano è quel mostro lì. Sembra che abbia il corpo soltanto villoso, ma se voi guardate con attenzione scoprirete che il corpo del Leviatano è composto dal corpo di tutti i sudditi, tutti fermi e immobili, che danno le spalle a chi guarda il frontespizio perché stanno tutti guardando in direzione del volto del Leviatano stesso. Ma c'è qualcosa che sfugge alla stessa rappresentazione, alla stessa opera che, fondando lo Stato moderno, assegna allo Stato in questione il potere sovrumano, il massimo che si possa pensare. Voi vedete che lo Stato, questo Stato, il Leviatano, ha in mano tutte e due le insegne del potere, sia quello civile, la spada, che quello religioso, il pastorale. C'è stato Enrico VIII, la Chiesa anglicana è sottoposta al controllo dello Stato inglese e quindi le cose stanno così. Ma se ci fate caso, sia la spada che il pastorale indicano, puntano in direzione di un punto che non è rappresentabile, che sfugge alla rappresentazione e che sta sopra. E nient'altro questa rappresentazione che ciò che abbiamo visto un momento fa, il portico degli innocenti, con la sola differenza che mentre il portico degli innocenti lavora in orizzontale, sicché il vanishing point, il punto da cui tutto dipende ma che tu non vedi, è in orizzontale di fronte a te al centro della finestra, qui sovrasta tutta la rappresentazione. Questo punto sta per lo spazio, per la grande astrazione moderna. Soggetto, intervallo, oggetto. Questo è il modello semplicissimo dello spazio e funziona perché è semplice. Ma è su questo modello che Galilei, metterà a punto il modello che è ancora oggi il nostro della spiegazione scientifica. Causa, intervallo temporale, non metrico spaziale, intervallo, effetto. A segno di quanto sia stato pervasivo questo modello nell'organizzazione dell'intera realtà. Ora, signore, è già finito il tempo. Ora, che cosa accade? Accade nel 1969, accade una cosa inaudita. 1969. Io lo ricordo molto bene, perché ahimè ho l'età per farlo, ma tutti quanti si stava, chi aveva l'età, chi allora era poco nato stava con gli occhi puntati sulla Luna perché era l'estate in cui gli americani sbarcavano sulla Luna. E ci si diceva che cosa? Ci si diceva che iniziava una nuova era, dove al quinterno di quest'era, della postmodernità se volete, la vecchia Terra prendeva il suo vecchio satellite e ne faceva, iniziava a farne la copia di se stessa. Non è andata così, come sapete. Ma davvero in quell'estate, senza che nessuno se ne accorgesse, una nuova era iniziava. Posso essere telegrafico soltanto, perché il tempo è quello che è. Cioè, per la prima volta negli Stati Uniti, da Washington a Los Angeles, due computer iniziavano a dialogare fra di loro. Nasceva la rete. E la rete è un formidabile dispositivo al cui interno lo spazio e il tempo, questo spazio e questo tempo, quello della modernità, quello di Galileo, non esistono quasi più. È completamente un altro mondo per il quale noi non abbiamo modelli. Ed è esattamente da questo mondo per il quale noi non abbiamo modelli che noi ancora oggi strettamente dipendiamo. Perché i flussi finanziari che corrono all'interno della rete, come i fulmini di Giove, sono in grado di scaricarsi all'improvviso sulla faccia della Terra, distruggendo vite, spostando destini, spezzando legami. Volevo arrivare a questa parola, ma ci arrivo troppo tardi. Cioè alla comunità, che non è un ordine, come tutta la modernità ha cercato di costruire. La modernità è un sistema, anzi non è nemmeno un sistema, è una rete di legami, di rapporti. E da questo punto di vista, sapete, si tratta di ripensare tutto da capo, perché l'opposizione oggi, a dispetto di quello che ci tocca leggere o ascoltare, non è tra Stato e società, più o meno civile, è tra ciò che è statale e ciò che è politico. Perché non possiamo più permetterci il lusso che tutta la modernità si è riservato di confondere i termini e di schiacciare sul politico soltanto lo statale. Cioè di far coincidere il politico con ciò che è lo Stato. Due antropologi, Claude Lévi-Strauss, il più grande del Novecento, e un altro, molto prematuramente, un suo allievo, Pierre Clastres. Cosa ci hanno insegnato questi signori? Ci hanno insegnato che non esistono società selvagge, che anche la società dove non c'è lo Stato è una società, è uno Stato sociale dotato di istituzioni e dotato di leggi, dove ciò che conta non è l'ordine ma appunto il legame. Clastres addirittura, tanto per darvi una rapidissima idea dell'opera di revisione che finché riusciamo a pensare siamo urgentemente chiamati a fare, dove spiegava Pierre Clastres, all'interno delle cosiddette società selvagge o allo stato di natura, come inizierà timidamente a dire Claude Lévi-Strauss, è la guerra che produce il legame, che è un legame sociale. Guardate, da questo punto di vista, e nessuno vorrà mettere in discussione il fatto che lo Stato oggi conosca qualche forma di crisi, da questo punto di vista il lavoro che siamo chiamati a fare per capire come oggi il mondo funziona, caduti i presupposti moderni spaziali, è enorme, è immane. Tutto l'idealismo tedesco, signori, lo ringraziamo, ma dobbiamo metterlo da parte. Il concetto stesso di sistema, o, permettetemi, lo stesso concetto di identità, che ne risulta quando alla fine l'identico e il non identico, da Hegel in poi, finiscono con il coincidere. Questa è la logica del sistema. Non funziona più così. La colla spaziale che ha unito il mondo moderno nelle sue parti e ne ha assicurato il funzionamento, e ripeto, ancora oggi essenziale e necessaria per la riproduzione della vita sociale. Devo prendere un treno. Sono costretto a affidarmi a un sistema spazio-temporale classico. E attenzione, tanto per dirla, La Via della Seta prevede la più grande ferrovia che sia mai stata costruita. Non sto dicendo che lo spazio non funziona più. Sto dicendo che non basta più la logica spaziale a spiegare come oggi il mondo funziona. E quali altre logiche noi possiamo iniziare ad esplorare per tentare di capire quello che oggi sta avvenendo? Grande, grandissimo problema. Ancora 3 minuti soltanto. Pensate a quello che oggi accade quando noi noleggiamo un taxi attraverso Uber. Badate, nessuno ce lo dice che una delle grandi, forse la principale fortuna a livello globale di Uber è il fatto che oggi, in certe realtà, in molte realtà, per fortuna non ancora le nostre, perché abbiamo la grandissima fortuna di vivere in queste città, godendo di lussi urbani che altrove al mondo sono ormai diventati impensabili. La grande fortuna di Uber è che è il mezzo più sicuro rispetto agli altri. Se noi fossimo a Città del Messico, dovremmo per forza ricorrere a Uber. Non potremmo fermare per strada un taxi, perché molte volte il taxista ci rapina. Ma cosa accade quando ci affidiamo a Uber? Noi ci affidiamo a un dispositivo cui deleghiamo attraverso un arbitraggio algoritmico, computazionale, tutto ciò che ancora oggi, nella nostra vita quotidiana, continuiamo a chiamare sociale o politico, che sono elementi della riproduzione della vita che scompaiono completamente una volta che ci affidiamo alla transazione computazionale algoritmica di Uber. Perché Uber funziona all'interno di un'astrazione che è ancora molto più potente di quella spaziale che nasce con la modernità. Deleghiamo a Uber che cosa? Non soltanto la scelta di un taxi, ma tutto ciò che dal punto di vista della riproduzione sociale ed economica si connette. Sicché con Uber, se voi ci fate caso, noi non acquistiamo soltanto, non deleghiamo a Uber soltanto un trasferimento logistico, no. Noi deleghiamo a questi dispositivi, che sono algoritmici, e l'algoritmo, sapete, è lo spazio al quadrato. Cos'è un algoritmo? In termini molto semplici, è una procedura di cui fin dall'inizio noi sappiamo come va a finire. È una follia, perché nessuno sa oggi come il mondo andrà a finire. Una delle grandi aporie, delle grandi contraddizioni che quotidianamente reggono il funzionamento di ciò che ci circonda e che si riproducono costantemente nella nostra vita, delegando a dispositivi di questa natura tutto ciò che fin qui abbiamo, come dire, patteggiato, abbiamo trattato sul piano economico, sociale e civile. Se fossimo una città americana, noi, e se fossimo neri, noi prenderemmo l'Uber, signori. Perché il tassista newyorkese, quando tu lo fermi per strada, se sei nero, non si arresta subito. Faccio un esempio molto banale. Il che non accade con Uber, il quale però ci convince che l'essere umano è nient'altro che un'agenzia produttiva che lavora soltanto per sé, cioè comporta una visione complessiva della vita. È qui che si tratta di riflettere, avendo il coraggio, signori, di abbandonare tutti questi consolanti concetti che fin qui ci regolano anche il nostro pensiero, lo Stato, il sistema, non che, ripeto, non funzionino più, ma vanno riconosciuti nella loro fondazione critica. Insomma, 2 minuti per dire soltanto questo. Sono possibili oggi le comunità? Qual è la comunità che viene prodotta da Uber? È una comunità di esseri astratti, del tutto deportati dal contesto sociale, economico, culturale in cui di fatto agiscono, trasfigurati come produttori, consumatori allo stesso tempo, come portatori della propria unica personalissima agenzia. Allora, com'è possibile continuare a pensare in termini di comunità? Che cos'è oggi una comunità? La strada per rispondere, secondo me, passa attraverso la messa allo scarto, in parentesi, dell'idea di ordine da cui tutta la modernità deriva, per il recupero dell'idea di legame. Badate, sapete cosa significa tra le altre cose? Mi viene in mente adesso parlando con voi. Significa il recupero del pensiero magico. Vi ricordate Max Weber? La modernità è il disincanto del mondo e la fine del pensiero magico, certo. Ma il pensiero magico si fondava sul legame, non sull'ordine. La differenza tra il pensiero magico e il pensiero moderno è che mentre il secondo si fonda sul concetto di ordine, sullo spazio, sulla metrica, sulla misura, sullo standard, bisognerebbe rileggere davvero Giordano Bruno e capirlo alla luce dei problemi che oggi abbiamo. Ed è un compito quasi tutto ancora da fare, sapete, perché nessuno qui ha la risposta. Ma questa è l'unica indicazione possibile, perché di comunità sempre più vi è bisogno. Sempre più vi è bisogno. Alla crisi dello spazio corrisponde che cosa? Non c'è un altro modello, sapete, nella storia occidentale. Corrisponde la riemersione del concetto di luogo, che è il contrario dello spazio. La modernità ha ridotto tutta la faccia della Terra all'unico spazio, una mappa, dicevo prima. Significa che tutte le parti sono equivalenti l'una all'altra. Quando andiamo in autostrada non è che abbiamo tempo né voglia, né pensiamo alle qualità del paesaggio che stiamo attraversando. Il problema è fare il più in fretta possibile. Tutte le parti sono equivalenti, trasformate in una estensione passibile della stessa unità di misura metrica, la velocità. Quanti chilometri all'ora? Oggi vanno prepotentemente riaffiorando i luoghi. E il luogo che cos'è? Il contrario dello spazio. È una porzione della faccia della Terra che viene concepita come portatrice di qualità irriducibili l'una all'altra, che non si possono scambiare. Ma per far questo è necessario recuperare l'idea, il concetto di legame. Mi viene in mente stamattina parlando con alcuni amici, perché poi queste occasioni servono proprio a questo, no? A fertilizzarsi reciprocamente. Viene in mente esattamente, qui chiudo, poi magari se c'è tempo per una domanda, molto volentieri. Viene in mente ciò che diceva quell'Adorno da cui si cominciava, Theodor Adorno, quando si chiedeva dopo Auschwitz se la poesia fosse ancora possibile. E la risposta che dava Adorno è stata molto mal interpretata, troppo irrigidita. Perché Adorno non ha mai davvero detto che dopo Auschwitz non si potesse più fare poesia. A smentirlo tutti i libri di poesia che ancora oggi si scrivono, anche se pochi si vendono. Adorno ha detto un'altra cosa, che vale anche, secondo me, per il problema del ripristino dell'idea del modello della comunità. Che certo, la poesia è ancora possibile, ma è possibile in funzione della coscienza della sua impossibilità. Il che significa dire che ogni poesia oggi deve contenere al proprio interno, in ogni sua fibra, esattamente questa consapevolezza. Allora si dà poesia autentica. Il che significa dire che proprio nella misura in cui lo spazio, nella forma oggi dell'algoritmo, avvia a implementare, come tecnicamente si dice, la propria presa sul mondo, proprio questo processo, me ne potrei parlare a lungo ma non c'è tempo, proprio questo processo altro non fa che ripristinare le condizioni di possibilità perché i luoghi, riacquistando consapevolezza di sé, si riconoscano come comunità. I modelli vanno inventati, ma è nella storia dell'umanità rispondere a situazioni di crisi inventando nuovi modelli, oppure, come più spesso è accaduto, reinventando. Chiudo con un'immagine. Vedete, se il mondo è una mappa, una tavola, questo tavolo, e il soggetto si lascia indietro le cose, alle spalle le cose, Le cose che il soggetto si lascia alle spalle, camminando su una tavola, non le ritroverà mai più. Se le lascia per sempre alle spalle. E più tempo passa, più le cose che si lascia alle spalle diventano lontane, si allontanano. Ma oggi l'economia del mondo ci costringe a pensare il mondo come abbiamo sempre saputo che era, ma mai la cultura occidentale ha avuto il coraggio di affrontare come pensiero. Una sfera, un globo, si chiama globalizzazione, no? Bene, allora se il mondo è una sfera, il funzionamento del mondo ci costringe a riconoscerlo, perché per la prima volta nella storia dell'umanità oggi l'economia del mondo è una soltanto e funziona all'unisono, non è mai accaduto prima. A differenza di quello che ci vogliono far intendere, non esistono più da un pezzo le economie nazionali. Sono voci statistiche della scienza amministrativa, non corrispondono a niente che sia effettivo. Bene, se il mondo è una sfera, il soggetto si lascia alle spalle qualcosa, prima o poi se le ritrova davanti. Sapete qual è il problema? E qui chiudo davvero. Riconoscerlo per tempo. Perché altrimenti il rischio formidabile è di restarci come umanità sotto. Thank you.